Per il suo compleanno, la mamma le cucì una bella mantellina con cappuccio. Era rossa, con grandi bottoni luccicanti e dei bei ricami sugli orli delle maniche e sulle tasche. La bambina l'apprezzò moltissimo, solo non le andava giù il colore. Troppo vistoso, difficile da abbinare e poi le ricordava una brutta storia che aveva sentito quando era più piccola. Una storia di lupi, nonne, cacciatori e divoramenti vari.
Ciao a tutti, siamo ancora qui da Radioattiva e oggi con noi c'è Elena.
Ciao.
E Marina Checchi.
Ciao.
Marina Checchi per il Festival Liberando. Oggi parliamo di un altro autore, anzi un'autrice.
Un'autrice, Corrado, a sto giro cambia genere.
Ci vuoi raccontare di Guja Rizari?
Allora, Guja Rizari è una meravigliosa autrice, filosofa, formatrice che ha scritto e scrive di professione, scrive anche in francese, per un periodo della sua vita ha vissuto in Francia, quindi alcune delle storie che sono arrivate qui le ha scritte prima per case editrici francesi. L'ho conosciuta per alcuni libri che ha fatto, tra cui quello su Simone Weil, però al festival presenterà una fiaba, una rivisitazione di una fiaba famosa. La fiaba in questione era Cappuccetto Rosso, lei ha scritto La strana storia di Cappuccetto Blu. L'ha scritta per la casa editrice 79, che è una casa editrice che nella mia libreria non manca mai ed è sicuramente la casa editrice che ha fatto nascere in me la voglia di aprire la libreria.
Oh wow! E senti, io so che in questo libro si parla di trasformazioni.
Esatto.
E tornando un attimo al festival, come si è trasformato negli anni? Perché so che è alla quarta edizione.
Esattamente.
Giusto? Ce lo racconti?
Allora, il festival si è trasformato veramente tanto, perché per le prime due edizioni, allora, parto dicendo che il festival nasce per parlare ai ragazzi, ai bambini, quindi alle scuole, e per parlare poi anche agli adulti con gli appuntamenti pomeridiani. Le prime due edizioni le abbiamo fatte in spazi aperti, quindi in alcune piazze molto carine, raccolte di Albano, e in cui appunto abbiamo montato un piccolo palchetto dove la mattina abbiamo fatto degli spettacoli con Maria Assunta Salvatore della compagnia teatrale Caribù, lo spettacolo sulle avventure di Piccolo Giallo e Piccolo Blu. Uno spettacolo proprio dedicato ai ragazzi. E sempre con Maria Assunta Salvatore abbiamo fatto anche delle letture su alcune donne che hanno dato tanto, tratte dal libro Cattive ragazze di Assia Petricelli e Sergio Riccardi. E quindi ci trovavamo all'aperto. La terza edizione di Liberando, quindi quella del 2019, è avvenuta invece al chiuso, perché siamo partiti invece che nella primavera in autunno, e quindi abbiamo incontrato le scuole, si è alzata anche l'età degli studenti, perché non ci siamo limitati ad invitare e a presentare libri adatti ai bambini, ma ci siamo spinti anche ai ragazzi, e quindi l'abbiamo fatto al chiuso all'interno di una chiesa sconsacrata, Santa Maria delle Grazie, bellissima, poi all'interno di una biblioteca scolastica e all'interno della sala aggiunta, anzi della sala consiliare del comune di Albano Laziale. La quarta edizione sarà ancora diversa, perché il periodo che stiamo vivendo è quello che tutti sappiamo.
In evoluzione.
Sì, che dobbiamo guardare giorno per giorno cosa accade, e proprio per questo sarà un'edizione online, quindi l'abbiamo chiamato Liberando On Air. Le presentazioni per i ragazzi le abbiamo comunque messe la mattina in modo da dar loro modo di vederli in classe, quindi con la comunità della classe, quindi non ognuno per conto suo a casa, e quindi diciamo ci stiamo spingendo un po' oltre per necessità, ma la necessità è diventata un'opportunità di arrivare anche oltre Albano. Infatti sappiamo che ci seguiranno anche dal Nord Italia e dal Sud Italia.
Senti, wow. Mi piace sottolineare una cosa che non ho sentito in questo racconto, è che la prima edizione del festival è stata completamente autofinanziata.
La prima, la seconda e la terza.
Via così!
E questo è un messaggio molto importante che noi piace portare avanti, nel senso che se uno poi vuole fare una cosa, le risorse in qualche modo si trovano. E quindi è molto importante, ecco, proprio il desiderio, l'immagine, insomma... La mission, come si dice.
E si trova anche in affinità con quella che è stata anche un po' la storia di Radioattiva, che è la storia di Radioattiva, quindi siamo tutti un po' autofinanziati.
Esatto.
In questo posto.
Esatto, la missione rende possibili le cose.
Esatto. Giusto. E poi c'è un rinnovare di energie che è incredibile, nelle cioè se le investi in cose in cui credi, sono proprio investimenti, ecco.
Sì, la risposta arriva.
Esatto.
È vero, tra l'altro questa edizione è stata programmata da me, ma insieme ad una parte fondamentale che è Antonella Viggiani, che fa parte anche dell'associazione Sotto il Castello di Tito, con cui abbiamo fatto rete e si occuperà della Radio dei Mondi, che vi invito ad ascoltare. E quindi ci abbiamo queste reti, Radioattiva, poi Tito giù, Antonella Viggiani che sta un po' giù, un po' qui, ed è tutto molto più bello perché diciamo che la rete moltiplica.
Sì, sì, è vero, è vero.
Dai, siamo contenti allora.
E siamo anche molto contenti di partecipare anche noi a questa rete.
E noi siamo contenti che siete con voi, con noi.
Allora, adesso mi sembra arrivato il momento di iniziare a leggere le domande, quindi a sentire dalla voce di Guia Risari le risposte che ti ha dato, insomma. Quali domande hai fatto a Guia?
Allora, le ho chiesto, lei appunto presenterà il 15 di ottobre il libro La strana storia di Cappuccetto Blu, e quello che le ho chiesto è stato, secondo te, quanto le storie lette o raccontate formano e costruiscono il pensiero? C'è bisogno di liberare le storie? Se sì, quanto bisogno c'è e quali storie hai l'urgenza di liberare?
Secondo me tutti noi siamo costituiti da storie lette o ascoltate. Le storie che ci vengono trasmesse costruiscono il nostro pensiero, lo colorano, lo modellano, gli danno una finalità, delle speranze, dei sogni. Siamo quindi un insieme delle storie che leggiamo. Credo che tutte le storie siano da liberare, ma in particolare diventa una necessità di fronte a quelle storie che la nostra sensibilità percepisce come limitate, come delle forzature, e anche che possono offendere la nostra sensibilità. Non tutte le storie sono belle per ognuno di noi. Io in particolare libererei Cenerentola, La bella addormentata nel bosco e molte altre storie tradizionali in cui la protagonista aspetta passivamente che le cose cambino o di venire avvantaggiata da un incantesimo, da un miracolo. A me piacciono le donne di azione che si buttano uno straccio sulle spalle, montano a cavallo e partono ad esplorare, quelle che vanno incontro, insomma, un po' al loro destino.
Come è nata la scelta di raccontare questa storia, questo personaggio, questo mondo? Cosa ne pensavi prima di studiarla e raccontarla? E adesso, per te, chi è Cappuccetto? E quale messaggio speri che riuscirà ad arrivare alle tue lettrici e ai tuoi lettori?
Ho scelto di raccontare in modo diverso la storia di Cappuccetto Rosso, facendola diventare Cappuccetto Blu, perché da sempre per me Cappuccetto era una ragazzina piena di potenzialità. Mi veniva raccontata la storia nella versione dei Grimm, ovvero con il lupo che mangia Cappuccetto e il cacciatore che poi salva Cappuccetto e la nonna, ma io sostanzialmente non ci credevo. E ho fatto quindi delle ricerche per scrivere questo libro e in particolare mi sono basata sugli studi di Jack Zipes su Cappuccetto Rosso come una fiaba vera, una fiaba medievale vera. E poi una fiaba di autodeterminazione, di passaggio dallo stato adolescenziale dell'infanzia, anzi, a quello della giovinezza. Ho anche letto diverse versioni di Cappuccetto Rosso nel mondo, quindi Cappuccetto Rosso in Giappone, Cappuccetto Rosso in Marocco, e ho scoperto quindi che si poteva risalire molto molto indietro, ancora più indietro del Medioevo, e identificare in Cappuccetto una ragazza che lotta per la propria indipendenza. Dopo aver scritto questo libro, per me Cappuccetto è in fondo l'eroina della mia storia, ormai sono molto legata a questo libro, ovvero è un essere capace di trasformarsi e di prendere in mano le redini della sua vita. Quello che io spero che arrivi ai miei lettori e alle mie lettrici è la fiducia nella possibilità di cambiare, di mutare il proprio destino, di seguire i propri gusti, i propri sogni, le proprie voglie.
In molti ritengono che le fiabe non debbano essere toccate, cambiate, elaborate, e molto spesso non sanno che ogni storia viene modificata dalla storia originale, soprattutto nel momento in cui la trasmissione avveniva per via orale. Un esempio per tutti è la fiaba di Cappuccetto Rosso. Per te, quanto diritto c'è a modificare un classico per raccontare una nuova visione, una diversa possibilità? Cosa rispondi a chi ti dice che Cappuccetto è solo rosso e si salva solo se arriva il cacciatore?
Allora, innanzitutto un classico è qualcosa che ci è arrivato dopo innumerevoli versioni e cambiamenti e quindi è nel suo destino aprirsi al mondo con la stessa duttilità. Un classico non rimane, soprattutto per quanto riguarda le fiabe tradizionali, le fiabe popolari, non rimane fisso, immutabile, cambia sempre anche se in maniera impercettibile. E se questo cambiamento non ci fosse, se questo non dovesse avvenire, significherebbe che una storia, secondo me, sta morendo. Quindi noi abbiamo il dovere di trasmettere le storie e, volenti o nolenti, nel trasmetterle le modifichiamo. A chi mi dicesse che Cappuccetto Rosso si salva solo grazie al cacciatore, risponderei che questo è falso, perché nella maggior parte delle versioni di Cappuccetto Rosso non è affatto così. Cappuccetto Rosso si salva da sé. In ogni caso, a questa persona racconterei la strana storia di Cappuccetto Blu, come esempio, e poi gli o le ricorderei che esiste anche un Cappuccetto Verde, uno viola, uno nero, uno bianco, e nessuno di loro viene salvato da un cacciatore, per fortuna.
È molto interessante questa visione di Cappuccetto Rosso. Io ho letto Cappuccetto Rosso descritto in un altro modo rispetto alla fiaba classica, dove appunto veniva ripreso questo tema che è una fiaba iniziatica, cioè in pratica appunto è diciamo il passaggio dall'adolescenza alla giovinezza, in cui il lupo rappresentava un po' il sesso maschile, diciamo così, della cosa, in cui quindi trovo queste fiabe, soprattutto questi classici, molto importanti proprio per la crescita.
Sì, ed è giusto secondo me, come si diceva poco fa, che proprio perché aderiscono a una realtà, quindi il passaggio per esempio dall'adolescenza alla giovinezza, è giusto che non si adeguino ma che cambino col cambiare della storia e della realtà. Cioè adesso non è, per quanto mi riguarda, non è possibile identificare il momento del passaggio dall'adolescenza alla giovinezza con l'arrivo di un uomo o con di una figura maschile o di un amore o Cioè, è importante, secondo me, sottolineare quanto è fondamentale che le storie, appunto, aderiscano a quella che è la storia e quindi il momento storico, senza rottamare nulla,
No, no, no.
Perché una cosa non esclude l'altra, però.
No, infatti, diciamo che tra l'altro la storia di Cappuccetto Rosso, a cui anche io sono molto legata, si è veramente trasformata tanto nel tempo. Mi piacerà ascoltare e andare a rintracciare tutte le storie che ha conosciuto e studiato Guia. Una storia che io ho conosciuto sempre di Cappuccetto Rosso e che mi è piaciuta tanto è quella riportata da Italo Calvino nelle Fiabe Italiane, in cui la fiaba di Cappuccetto Rosso si chiamava allora Orca Pelosa, e non esistevano cacciatori, non esistevano guardia caccia o chiunque altro, c'era solo questa ragazzina. Al posto del lupo c'era appunto l'orca pelosa, e in quella storia la ragazzina si è salvata da sola. E quindi e si parla di una storia che risale, se non sbaglio, a 1700, se non sbaglio, per cui anche i periodi storici cambiano le storie, come dicevi tu.
Ma io credo proprio che le storie come ce le raccontano oggi, almeno come ce le hanno raccontate noi da bambini, sono state molto modificate rispetto all'originale. E diciamo anche molto in una versione maschilista della cosa. Pensiamo al principe azzurro, il cacciatore è un po' il principe azzurro che arriva a salvarti.
Scusate, a me viene da ridere perché io ho un'amica che dice: non ti cercare il principe azzurro, cercatelo blu, perché col tempo scolorisce e sennò poi te lo becchi bianco.
Sì, quindi, diciamo, però è come appunto, cioè, insomma, il cacciatore, visto che era una bambina, Cappuccetto Rosso non potevano far arrivare il principe azzurro, però più o meno il senso è quello. E quindi la vedo come una rilettura, un po' come ci raccontano la storia oggi, che magari non è proprio come è accaduto in passato. Insomma.
Esatto, sì, anche la storia stessa, quella che troviamo nei libri di scuola, diciamo che viene raccontata la parte che fa a volte che fa comodo, che comunque va nella scia di quello che va raccontato. E quello che a me piace, sia appunto con l'introduzione di queste storie nel festival, ma sempre in quello che faccio nelle attività con le scuole o in libreria, è quello di proporre varie storie, varie varianti, scusate questo gioco di parole, però per dare al bambino non una storia diversa o una visione diversa che deve seguire, ma varie visioni, e in modo da stimolare in lui un senso critico, e sceglierà quella che per lui ha più affinità, fa più diciamo risonanza con la sua essenza. Quindi è importante, secondo me, aprire i punti di vista.
Sì, anche perché ti porta a quella che io chiamo la storia della possibilità, no? Per cui noi ci insegnano che la storia è lineare, che inizia in un punto e non è ancora finita perché ci siamo noi, e che noi studiamo la storia che hanno studiato i nostri nonni praticamente, invece la storia è fatta di mille sfaccettature, è in continuo mutamento, gli studi che ci sono, è molto interessante.
Perfetto. Ci vuoi dire, Guia Risari, se partecipa al festival e come, in che modo?
Guia Risari parteciperà al festival, purtroppo non sarà in presenza, ma sarà online, ma sarà comunque due appuntamenti con Guia molto importanti. Si parla del 15 di ottobre, quindi giovedì 15 ottobre alle 11 in diretta social su Facebook, Instagram e YouTube della libreria. Lei presenterà La strana storia di Cappuccetto Blu, che lei ha scritto, le illustrazioni sono di Clémence Pollet, e la casa editrice che l'ha pubblicata è ovviamente 7-9. Il pomeriggio alle 16:30 lei farà un seminario che riguarda la letteratura dell'infanzia, e si parlerà dei libri vietati. I libri vietati per l'infanzia sono quelli che parlano di cose difficili, che parlano... possono parlare di morte, possono parlare di perdite, di differenze, di problemi, ma anche di cose che per un adulto è difficile affrontare con i bambini. A volte il libro può venire in aiuto.
Assolutamente sì.
a questi seminari è importante prenotarsi, alle presentazioni in diretta no, ma i seminari è importante prenotarsi perché avverranno non in diretta ma su piattaforma Zoom.
Ok.
Ok, quindi per arrivare insomma ad ascoltare il festival Liberando, ci dici proprio l'indirizzo, come devo fare una persona che arriva lì e vuole andare su Instagram a cercarti?
Allora, sia su Facebook, su Instagram e su YouTube, per arrivare alla diretta basta digitare Libreria Tua Audio Design, e quindi c'è il suo canale di YouTube e le varie pagine. Poi se volete scoprire di più della libreria potete anche entrare sul sito internet che è www.tuaidiodesign.it, dove da poco, dal lockdown, riuscite a trovare anche uno shop online.
Ah, interessante questa cosa dello shop online. E mi collego a questa cosa perché prima chiacchierando mi hai detto una cosa molto carina, che è un'iniziativa che hai fatto, che hai pensato durante il fatidico lockdown.
Sì, diciamo che il lockdown è stato difficile per tutti. E per una libreria indipendente ti si apre una domanda, cioè quando finirà? Cosa farò? Ci sarò ancora? E cosa posso fare nel frattempo, oltre a rimanere a disposizione della comunità pubblicando su Facebook storie lette, letture ad alta voce, piccoli spettacoli che ci sono anche stati donati. E, ho pensato di promuovere una specie di panierino che poteva essere a sorpresa o no, quindi ho comunicato che chi avrebbe voluto avrebbe potuto ordinare dei libri che aveva scelto, oppure chiedere a me, indicandomi la cifra che voleva spendere e facendoseli recapitare a casa. Siamo entrati appunto anche nel commercio elettronico, diciamo, della libreria, pur essendo sempre molto piccola. Però ci siamo attivati appunto per recapitarli a casa proprio come dei piccoli Pony Express, oppure con i corrieri, con anche libri da sport che ci è venuto in aiuto.
Bella questa idea del panierino.
Bellissimo.
E lanciandola devo dire che è stato un momento molto bello, perché la libreria voleva stare vicino alla comunità regalando delle letture ad alta voce, dei piccoli laboratori per occupare il tempo e per far sentire che ci siamo sempre come comunità. Ma anche la comunità è venuta incontro a me, perché quando ho lanciato questa diciamo opportunità su Facebook, i clienti affezionati mi hanno contattato e si sono fatti recapitare panierini, panieroni nella zona, diciamo, intorno ad Albano, ma anche nelle Marche siamo arrivati, ed è stato bello, perché è stato un segno di affetto molto bello e un abbraccio che non si poteva dare di persona, però è molto significativo.
Certo. Vabbè, questa è una bella storia. Poi il panierino mi ha ricordato
le merende.
No.
A me ricorda
invece,
il paniere.
Invece del carrello di queste.
Ah, sì, beh, certo.
Del carrello, aggiungi al carrello, invece noi aggiungiamo al panierino. E il panierino mi ricorda sempre, a Napoli si usava spesso, ma si usa anche ancora adesso, che praticamente, che ne so, dal terzo al quarto piano abbassi il panierino e il salumiere ti mette dentro la spesa.
Esatto. Mia nonna parlava del panierino, ed era la merenda che si portava quando andava a lavorare in mezzo ai campi prima di andare a scuola.
Il mio panierino era quello dell'asilo, ecco. E mi ricordo benissimo ancora ora l'odore che c'era quando lo aprivi, proprio sapeva di merenda.
Che meraviglia!
Di casa.
Wow, e su queste note profumate di casa.
Diamo appuntamento al prossimo podcast.
E dai.
Ok, quindi vediamo noi di Radio Attiva, io, Corrado e Elena. Vi diamo appuntamento al prossimo podcast con Marina Checchi. Ciao,
grazie a tutti,
grazie a voi, ciao.
Sitting on the limit. have to hold myself back. I wanna get there before the sun goes down, so we have to make tracks. I'm always in a hurry. Rushing to make a fire, collect the paper and wood. I'm even in a hurry to get to the roach, and that's never good. So why all this hurry? Yeah. Why do I worry about time, I worry about time. I even hurry to light a candle and watch it go down, 'cause I want that feeling in my rearview mirror of the disappearing town. Yeah. So why all this hurry? Yeah. Why do I worry about time? Worry about time. Worry about time, said worry about time, way too much. I'm tired of all this hurry, I wanna take it nice and slow. Don't know where I'm going, no, no, no. Do I always need to know? I should just take it nice and not always on the go. I should just take it nice.